Siano lodati Gesù e Maria. È stupendo questo atto di fusione che abbiamo recitato, che cerchiamo di recitare ogni tanto durante la giornata. Forse è il caso di fare un ritiro spirituale soltanto su queste parole che riassumono tante verità che Gesù ha detto a Luisa. Ecco, questo pensate un pochettino, no? Se io mi fondo con Gesù, poiché Gesù è nel centro della divina volontà, abbiamo detto poco fa, io posso fondermi con tutte le creature, perché se mi fondo nell'intelligenza di Gesù, mi fondo nell'intelligenza di tutti. Se mi fondo nella volontà di Gesù, nella volontà di tutti, nei passi di Gesù, nei passi di tutti, e posso quindi operare dentro tutti. Era un po' le cose che dicevamo ieri, perché gli insegnamenti che Gesù dà all'interno di questi scritti sono a forma di spirale, no? Nel senso che si parte da un punto, ci si allarga e si ritorna sostanzialmente allo stesso punto, però quando si ricomincia si fa in maniera più ampia, più ampia, più ampia. La spirale è un po' il moto eterno dell'universo, tutte le galassie si muovono a modo di spirale, no? Anche il DNA mi pare, ecco, benissimo, è anche a forma di spirale. Anche l'evangelista Giovanni, se non sbaglio, poi non sono un biblista, ma si muovono in questa maniera qui, no? E quindi anche quando noi faremo ritiri, sembrano che le tematiche ritornano, ma in realtà si allargano, perché ogni volta che questa verità mi raggiunge, anche se io l'ho letta, riletta, riletta la sua memoria, non è questione di sapere, è questione di impregnarsi, perché queste verità sono luce. Dice, vabbè, la luce la conosco. Sono stata al mare 15 giorni, mi sono pigliata tanta luce. Vabbè, non è che si pigliata tanta luce 15 giorni e poi te ne sta al buio tutto l'anno. Cioè, abbiamo bisogno sempre di prendere luce. E così queste verità, abbiamo bisogno sempre di prendere questa luce da queste verità. Bene, carissimi, per cui andiamo avanti in questo nostro itinerario, di questo nostro ritiro, per concluderlo poi oggi. Abbiamo dato come tema a questo ritiro le ginocchia del Padre, stare sulle ginocchia del Padre, più o meno, no? Ecco, delle ginocchia, se doveste cliccare proprio la parola ginocchie, nel file che contiene tutti e 36 i volumi, vi compariranno tanti brani, tanti. Però, come dire, non è che abbiamo voluto fare un lavoro monografico sulle ginocchia, era per partire da stare un continuo abbraccio, no? Per allargarci anche sugli elementi basilari della vita della Divina Volontà, per andare sempre incontro alle persone che sono i primi passi. Ma adesso dobbiamo ritornare sulle ginocchia, proprio fisicamente, come nel primo brano del primo giorno. Ma lo vogliamo fare come siamo soliti fare alla fine di ogni ritiro spirituale, insieme con la Vergine Maria. E allora il brano che vorrei insieme con voi gustare, interiorizzare, è tratto dal volume 18. E il giorno in cui è stato scritto è il 10 ottobre del 1925. Ecco, Luisa dice: trovandomi nel solito mio stato, la mia povera mente si trovava in un'atmosfera altissima. Mi sembrava di vedere la divinità. Quindi Luisa stava molto in alto. Ecco, quando noi ci fondiamo nella divina volontà, sostanzialmente che facciamo? Ci eleviamo dalla terra, ci alziamo in alto. Luisa in questo momento stava proprio in cielo, perché ha una visione che ora leggeremo. Però questo abituarsi a vivere a mezz'aria, dice Gesù a Luisa nel volume 12, di stare più in alto, sopraelevati, non è un consiglio di saggezza popolare. Ah, i problemi, mettiteli sotto i piedi, guardali dall'alto e vedrai che tutto è più piccolo. No, non è una questione di saggezza popolare. È questione di vita divina, perché Dio vive in alto e dall'alto tutto regge, tutto governa, tutto abbraccia, tutto domina. Nell'alto c'è Dio. Quando si vive invece troppo a terra, troppo appiattiti sulla terra, l'animale che sta proprio completamente a contatto con la terra è proprio il serpente. Ecco, questo vivere attaccati alla terra non permette all'uomo di realizzarsi per quello che lui veramente è. Lui è una creatura divina. L'uomo è una creatura divina. Non è un animale, e non è un animale evoluto, un animale sviluppato, un animale così. Perché la presenza di un'anima razionale, di una libera volontà razionale, è ciò che gli fa fare il salto di qualità, per cui lui non appartiene a nessuna altra specie che è sulla terra. Contiene tutto in sé, ma contiene molto di più di tutto messo insieme. Allora, elevarsi, elevarsi, ma adesso Luisa arriva addirittura in cielo, mi sembrava di vedere la divinità. E sopra d'un ginocchio del Padre Celeste vedevo la mia regina mamma morta. Quindi, su un ginocchio del Padre c'era la Madonna, ma era morta. Come se non avesse vita. Io, meravigliata, pensavo tra me: la mia mamma è morta! La Madonna non era morta, a Luisa sembrava morta. Allora lei si spaventa: la mia mamma è morta! Però si ravvede un attimino e dice: ma che morte felice morire sulle ginocchia del nostro creatore! Ed è quello che si auspica a tutti quanti cristiani, di morire abbandonati tra le braccia del Padre, no? Anziché morire abbandonati tra le braccia di un medico che magari non è che inietta chissà quale medicina letale o stacca chissà quale respiratore. No, semplicemente perché il conforto finale della nostra vita, non so perché, lo si trova più in un medico del corpo che in un medico dello spirito. Sono stato parroco 15 anni, ma di persone che sono morte tra le mie braccia, nel senso spirituale, non è che stavo lì abbracciato, ma nel senso che i parenti mi hanno chiamato, mi hanno detto: padre, se puoi dare i sacramenti, se puoi recitare le preghiere di raccomandazione dei moribondi, se puoi farci compagnia, ma io posso contarle sulle dita di una mano. E sono state esperienze, non soltanto per me, e non soltanto nemmeno per il morente, che non ci può raccontare le sue esperienze ovviamente, ma per i familiari, meravigliose, meravigliose. Ecco, ma guardando meglio, dice Luisa, vedevo come se la sua volontà, cioè la volontà della Vergine Maria, fosse distaccata dal corpo, tenuta nelle mani del Divin Padre. Io, stupita, guardavo e non sapevo darmi ragione di ciò che vedevo, ma una voce che usciva dal Divin Trono diceva: questa è la eletta fra tutte le elette, è la tutta bella, è l'unica creatura che ci fece dono della sua volontà, è morta, ce la lasciò sulle ginocchia, nelle nostre mani, e noi per ricambio le facemmo dono della nostra volontà. Bene, carissimi, allora, se ricordate, abbiamo iniziato questo ritiro in cui anche Luisa si stava preparando al suo giorno di ritiro, perché per lei il suo giorno di ritiro doveva essere un tempo di preparazione alla morte, perché secondo la spiritualità di sempre, insomma, no? Il prepararsi alla morte è una cosa di cui non bisogna spaventarsi, no? Cioè, i santi ci raccomandavano di vivere ogni giorno come se fosse il primo, come se fosse l'ultimo, come se fosse l'unico, cioè di viverlo bene. Poi è stato allargato, ogni cosa lo dovremmo fare in questa maniera qui, anche ai sacerdoti viene detto per ogni santa messa. Quindi non c'è niente da meravigliarsi se Luisa si stava preparando al ritiro spirituale per prepararsi a fare una buona morte. Ma noi che abbiamo fatto il ritiro e che lo stiamo concludendo, Adesso ci dobbiamo preparare non tanto e soltanto a fare una buona morte, diciamo, con finale, conclusiva, in cui rendiamo l'anima a Dio, ma dobbiamo fare adesso una buona morte della nostra volontà. Di questo adesso è arrivato il momento di prepararsi, di lavorare, di operare. Il ritiro ci ha preparato a fare la morte della nostra volontà, che adesso deve diventare esercizio quotidiano, giorno per giorno, a partire da oggi pomeriggio che torniamo a casa. E la morte della volontà, precisiamolo bene, non significa annientamento, scomparsa, come se non esiste più la volontà, perché la volontà è un dono che il Signore ci ha fatto, è un dono grande, è un dono immenso, l'abbiamo detto poco fa, insieme con l'intelligenza, con la memoria, con tutte le facoltà dell'anima, ci distinguono enormemente dal mondo animale, per cui non apparteniamo dal mondo animale, non veniamo dal mondo animale. Però, carissimi, se la volontà è vero che non si annienta, è pur vero che la volontà, così come Dio l'ha creata nell'uomo, non poteva mai allontanarsi, staccarsi, prescindere da quella divina. Perché questo era lo stato dell'uomo innocente uscito dalle sue mani. Una volontà talmente unita a quella divina che sembrava che fosse una. No, erano sempre due volontà, ma sembrava fosse una. Tanto che era una sola che si muoveva, operava, dirigeva tutto. Era quella divina. L'uomo la teneva quella umana, la teneva la sua volontà, ma la teneva talmente sperduta come una goccia di inchiostro in un mare sconfinato. Beh, che fa una goccia di inchiostro in un mare sconfinato? Diventa mare pure essa. È scomparsa la goccia di inchiostro? Non è scomparsa, perché non è scompare, scomparire, annientare significa distruggersi, annientarsi, eliminarsi per sempre. No. Quindi noi non stiamo dicendo che la volontà nostra non esiste. Così come non stiamo dicendo che la volontà umana di Gesù non esiste, questo sarebbe un'eresia, il monotelismo condannato nel sesto secolo, se non sbaglio. Ma una volontà umana, come morta, la Madonna ha preso la sua volontà umana nel momento in cui è stata concepita e l'ha consegnata a Dio Padre, come morta, nel senso come se non l'avesse, ma ce l'aveva, ma non la voleva usare, non la voleva ascoltare, non voleva seguirla in tutte quelle che erano le sue voglie. Questo significa far morire la volontà umana. Significa non fare semplicemente un atto di affidamento. Sapete, anche nei confronti della Madonna sono stati scritti tanti libri su questi argomenti, no? Visto che oggi parliamo anche e soprattutto della Vergine Maria, no? L'affidamento, la consacrazione semplice, la consacrazione solenne, la consacrazione totus tus, fino ad arrivare ad altre forme ancora più elevate, insomma. Ho conosciuto una stupenda comunità di suore di clausure quest'estate che fanno addirittura il quarto voto, non soltanto castità, povertà e obbedienza, ma il quarto voto, il cosiddetto voto mariano, seguendo gli insegnamenti di San Massimiliano Maria Kolbe, cioè proprio una consegna totale di se stessi alla Madonna, no? Sì, d'accordo, benissimo, però una cosa è fare veramente questa consegna e una cosa è, come dire, spiritualmente desiderare, operare, cioè attenti allo spiritualismo. La vita nella divina volontà non è una vita disincarnata, ma è una vita spirituale incarnata. Se no succede, come è successo tante volte, la storia della Chiesa insegna, che ci si può anche rifugiare all'interno di un mondo di vita spirituale, di preghiera, di operazioni interiori, ma che poi non trovano un risvolto nella vita reale, nella vita concreta. Perché se io mi fondo nella divina volontà e intendo distendermi su tutte le creature, abbracciarle, assorbirle tutte in me e per costituirmi onore, gloria, amore al Padre per ciascuno di essi. Io sto compiendo un atto di amore verso tutte le creature immenso, mastodontico. Voglio prendere tutti gli atti di Gesù che stanno sospesi e voglio unire tutte le creature agli atti di Gesù, prendere gli atti di Gesù e darli a tutte le creature per rifare tutti gli atti di tutte le creature. Ma queste sono operazioni intime, spirituali, fatte nella divina volontà, sono atti di divina volontà meravigliosi. Ma mettiamo il caso che chi fa questi atti spirituali, uno dice, vivo nella divina volontà, calma. Ma tu sei in pace con tutti? Ma tu vuoi bene a tutti? Ma tu che ti stendi su tutti, che abbracci tutti, se dovessi incontrare una persona che magari non ti sta tanto simpatica, che magari ti ha fatto male, tu te l'abbracceresti? Va bene, insomma, cioè, mo che significano ste cose? Ma scusa, tu lo vuoi abbracciare nella divina volontà e non lo vuoi abbracciare fisicamente? Ma stiamo giocando, stiamo scherzando. La vita nella divina volontà non significa mettere da parte il cammino normale di santità, cioè il Vangelo, la volontà di Dio come ci è stata insegnata e tramandata, il cammino delle virtù, il cammino delle virtù. Perché se tu non cresci nelle virtù, non incontrerai la vita della divina volontà. Non è una cosa di, che come dire, che è un'altra cosa, è una cosa che non c'entra niente con la vita di santità di sempre. Ma non è così, saremmo degli eretici. E qua Dio ce ne scampi da qualunque forma di distacco dal magistero della Chiesa, dalla parola di Dio, dall'insegnamento del magistero della Chiesa. Quindi, carissimi, consegnare la volontà come morta, questo è un punto di meditazione fondamentalissimo, fondamentalissimo. Vogliamo altre immagini? Altre immagini? Se io dovessi stare a terra e, come dire, sto pregando, eccetera, e una persona mi pugnala sulla pancia, mi pugnala le spalle, e io per un istinto di difesa, insomma, mi alzo, mi difendo, prendo il pugnale e ammazzo lui. Ecco, però una persona che ha la sua volontà umana completamente consegnata al Padre come morta è una persona che, come dire, dire che non reagisce, dire che non ha sentimenti, dire... non voglio essere spiritualista, però è una persona che di ragionamenti, di crucci, di preoccupazioni, di agitazioni, di turbamenti, non è che se ne lasci prendere poi troppi, anzi, meno se ne prende, più significa che la sua volontà l'ha consegnata come morta al Padre. Poi certamente, se io tengo una famiglia e un altro si è pigliato casa mia, è ovvio che io devo riportare la giustizia, devo andare da un giudice, devo fare le cose come si devono fare, tutto quanto, no? Però capite, il turbamento interiore è il segno che la nostra volontà è ancora molto presente dentro di noi. Ripeto, fuggiamo dallo spiritualismo, ma restiamo nello spirituale incarnato. Perché Gesù Cristo è puro spirito in quanto seconda persona della Trinità, ma incarnato. Quindi due nature, una persona. Ecco, insomma, poi ognuno continui su questo discorso della volontà consegnata nelle mani del Padre come morta. Una cosa è certa, proprio perché la Madonna ha compiuto in maniera perfettissima questa consegna della sua volontà al Padre, lei ha potuto ricevere immediatamente, stabilmente, il dono della divina volontà, abbiamo parlato del dono, e viene non solo chiamata, ma è realmente quello che abbiamo ascoltato poco fa, la più bella, la più santa, la più pura, la più luminosa di tutte le creature. Perché? Ah, qua ci sono dei brani stupendi negli scritti della Divina Volontà, in cui alcuni è Gesù che parla, altri è la Madonna che parla. Prendiamo quelli che Gesù parla. Gesù dice, voi della mia Madre Santissima osannate il suo immacolato concepimento, la sua gloriosa assunzione al cielo, osannate tutti i suoi attributi, tutto quello che ha vissuto di bello. Ma voi dovreste osannare chi è l'autore di tutto questo, perché dietro l'Immacolato Concepimento, dietro la virginità di Maria, dietro il suo parto virginale, dietro la sua santità, dietro la sua glorificazione, c'è la mia divina volontà. C'è la mia divina volontà. Quando è l'8 dicembre, chi è che festeggia la divina volontà che ha reso la mamma pura prima di contrarre la colpa? Perché la Madonna non è che ha contratto il peccato originale e poi è stata purificata dal peccato originale. No! Prima che lo contraesse è stata resa immacolata in virtù dei meriti di Cristo. E chi ha operato tutto questo? La volontà di Dio. Perché tutto quello che si opera, tutto, è la volontà di Dio a operarla. La volontà di Dio è l'essenza di Dio operante. Sono parole difficili, però quando Dio opera è perché la sua volontà vuole e si compie. Ecco perché, mi pare sempre nel volume 18, il giorno dell'assunzione della Vergine Maria al cielo, Gesù dice: questa festa la dovete chiamare, un giorno si chiamerà la festa della divina volontà. Non la festa dell'assunzione, perché il giorno in cui la divina volontà ha trionfato completamente, ha concluso tutta l'opera meravigliosa, stupenda, su una creatura umana, e quello che ha fatto nella Vergine Maria la divina volontà lo vuole fare in tutte le creature, perché nel pensiero originario di Dio tutti dovevamo essere belli, puri, santi, immacolati come la Vergine Maria. E noi invece stiamo tutti i giorni a combattere contro le passioni, i desideri, le tentazioni, le questioncine, e qua là poi accende la televisione e vedi che sembri che tu sei un pesce fuor d'acqua. Cioè, se accendi la televisione e si parla, non so, di un cattolico, di un prete, di un fedele, parlano sicuramente male, in qualunque cosa, e anche nei film, dovunque, perché ormai siamo diventati la barzelletta del mondo. Il cattolico, con l'insegnamento che lui ha ricevuto direttamente da Dio, perché non è una dottrina umana quella che noi seguiamo, non ce l'ha insegnato un maestro, non ce l'ha insegnato un profeta, non ce l'ha insegnato un illuminato, ce l'ha insegnato Dio fatto carne. E se non riprendiamo a parlare di Gesù Cristo in termini di Dio incarnato, che mi svela, mi rivela, noi diciamo rivelare, la rivelazione, ma nel senso che viene tolto il velo, poi viene messo di nuovo, però è Dio che mi dice chi è Dio e chi siamo noi. Allora, se non ritorniamo a essere cristiani coraggiosi, autentici fino in fondo, il mondo continuerà a trattarci da barzelletta, da idioti, da stolti, da sciocchi, e noi, a forza di sentirci dire: guarda che tu sei un idiota, tu sei uno sciocco, tu sei uno stolto, perché tutto, tanto che vedi in continuazione che tutti fanno il contrario di quello che Gesù Cristo ti dice di fare, tu, anche se non te lo dice direttamente che sei uno stupido, tu ti senti detto che sei uno stupido. E se tu non sei radicato e fondato nella verità, come dice la parola di Dio, a forza di sentirti dire sei uno stupido, sei uno stupido, sei uno stupido, alla fine tu penserai che veramente sei uno stupido. E quindi che farai? Farai come fanno tutti, come si dice nell'opera, come fanno tutti. E quindi addio fare la volontà di Dio. E se non fai la volontà di Dio, non parliamo nemmeno di vivere nella divina volontà. E allora la Madonna sia la nostra consolazione, il nostro conforto. La Madonna sia il nostro punto di riferimento sicuro. La Madonna viene definita, tra i tanti attributi, uno attributo stupendo: la stella del mattino. La stella del mattino. La stella polare. Che cos'è la stella fissa, la stella polare? E quella stella, se non ci fosse quella stella, nel momento in cui io mi trovo in mare, di notte, e in mare non è che io in mezzo al mare vedo un faro, non vedo proprio niente, mi sento perduto, intorno a me mi hanno fatto terra bruciata, sono tutti contro di me, cioè, come dire, no? Però c'è quella stella. E io guardo quella stella devo seguire, lei mi indica la direzione, là devo andare e non devo temere alcun male, anche se mi sento solo, se mi hanno messo in minoranza, tutto quello che volete, no? Nel senso dell'umanità intera, e là devo andare, devo seguire Maria, devo seguire Maria. Così anche io sarò bello, sarò felice, sarò luminoso, sarò puro, sarò santo, tutto quello che vogliamo. Altrove, fuori di Maria, e quando parlo di Maria, io parlo della casa della Divina Volontà. Per questo cioè, possiamo parlare sempre della Madonna e stiamo parlando sempre della Divina Volontà. Perché lei è la casa nella quale la Divina Volontà ha avuto libertà di accesso, tant'è che lei ha vissuto sempre nella casa della Divina Volontà. Solo stando in lei potremo veramente realizzarci per quello che siamo chiamati adesso. Ed è così che il Signore poi chiosa dicendo: dono più grande, cioè la Divina Volontà, perché proprio perché lei l'ha consegnata come morta, noi le facciamo il dono della nostra volontà. Dono più grande non potevamo farle, perché con l'acquisto di questa suprema volontà ebbe la Madonna il potere di far scendere il Verbo sulla terra e di far formare la redenzione del genere umano. Cioè, il Verbo sulla terra è sceso, sì, per le preghiere, le penitenze, le lacrime di tutti i patriarchi, i profeti, i santi, il popolo di Israele che lo hanno invocato, il Messia, vieni Signore Gesù, Maranatà e così via. Ma se non ci fosse stata una volontà divina che pregava Dio di far scendere il Redentore sulla terra, il Redentore non sarebbe sceso. O forse sarebbe sceso dopo tanto, 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 tanto tempo ancora. Proprio perché nella Madonna c'era la Divina Volontà. Quando la Madonna diceva: vieni Signore Gesù, vieni a salvare il mondo, quella sola preghiera della Madonna, ma fatta nella potenza della Divina Volontà, valeva di più di 1000, 2000, 4000 anni di preghiere, di suppliche perché scendesse il Verbo. Sentite che dice Gesù: una volontà umana non avrebbe potere su di noi, né attrattiva. Sì, vogliamo continuare a pregare con la nostra volontà umana? Possiamo farlo, sono cose che Dio gradisce, che Dio ascolta. Ma quale attrattiva potente può avere una preghiera umana in confronto ad una preghiera divina? Quando io prego nella Divina Volontà, e ripeto, è una cosa semplice, vedere la Divina Volontà è semplice, io mi fondo con la Divina Volontà, sperdo la mia volontà nella sua, chiedo la sua nella mia. Quella preghiera è una preghiera fatta direttamente da Gesù Cristo, direttamente dalla Madonna, è una preghiera di un Dio, rivolta ad un Dio. Una volontà umana, dice Gesù, non avrebbe potere su di noi, né attrattiva. E invece, una volontà divina data da noi stessi a questa impareggiabile creatura, la Madonna, ascoltate, ci vinse. Cioè, si può vincere Dio? E Dio vince sempre, no? No! La Madonna ha vinto Dio perché aveva la volontà di Dio dentro di sé, che parlava, che guardava, che camminava e che pregava. Questa creatura ci vinse, ci conquistò, abbiamo conquistato, ci rapì. Cioè, non si possono leggere queste cose. Noi abbiamo, la Madonna ha sequestrato Dio, l'ha rapito, ci rapì, e non potendo resistere, cedemmo alle sue istanze di far scendere il Verbo sulla terra. E ora arriva il bello, ora, perché poi Gesù prima parla e poi fa le applicazioni pratiche a noi, lo fa prima a Luisa, perché Luisa è la primogenita del regno della Divina Volontà, è il secondo anello di congiunzione, è la Vergine che dopo Maria deve attirare sulla terra, non il Redentore che è già venuto, ma lei con tutto il suo seguito, quindi noi, dobbiamo attirare il regno della Divina Volontà, cioè che sulla terra si faccia la volontà di Dio come si fa in cielo, come stiamo pregando da 2000 anni nel Padre Nostro. Perché nel Padre Nostro noi preghiamo che avvenga questa presenza della Divina Volontà in terra come in cielo, ma non stiamo dicendo che così è già in atto. E queste cose le sapete benissimo. Allora adesso il bello. Ora aspettiamo che venga tu a morire sull'altro ginocchio.
Perché sul primo ginocchio c'era la Madonna, ma sull'altro vogliamo te, Luisa.
E vuole anche me, e vuole ognuno di noi. Perché Luisa è la prima, ma non è l'unica. Ora aspettiamo che venga tu a morire sull'altro ginocchio, dandoci la tua volontà. E noi, vedendola morta nelle nostre mani, come se non esistesse più per te, vedete, cosa è condizionato, non è che non esiste, come se non esistesse più per te, ti faremo dono della nostra. Attenti, è per mezzo tuo, Luisa, per mezzo tuo, Francesca, per mezzo tuo, Michele, per mezzo tuo, cioè di questa nostra volontà donata a te, ritornerà a vivere il nostro fiat sulla terra. Cioè, così come la Madonna ha rapito Dio e l'ha portato sulla terra, così Luisa e ognuno di noi, con i nostri atti divini, con i nostri atti vissuti nella divina volontà, così come abbiamo detto e continueremo a dire, perché questo concetto non riusciremo mai a comprenderlo fino in fondo, perché non è un concetto, è una verità divina. Le verità divine sono molto più grandi di noi, no? Con questi atti divini, cioè con una divina volontà operante in noi, noi riusciremo a, di nuovo, a rapire, a sequestrare, a far scendere Dio sulla terra. Ma non che Dio si incarnerà di nuovo, ma che Dio verrà a regnare in ogni cuore. Perché in paradiso la volontà di Dio come si fa? Si fa, si vive, si respira, tutto è nella volontà di Dio. E qua sulla terra, se troviamo un santo, in mezzo a voi ci sono tanti santi, è una persona che al massimo si sta sforzando di fare la volontà di Dio con tante rinunzie e sacrifici, eccetera, no? Però vivere nella divina volontà, abbiamo visto, che deve che porta dentro di noi la vita di Dio in maniera naturale, senza sforzo, con naturale, come vivono i santi in cielo. Mica i santi in cielo si sforzano di amare Dio al di sopra di tutto e considerare tutto men che niente in confronto alla volontà di Dio. Vivono, mangiano, bevono la volontà di Dio. E questo sarà il regno della divina volontà sulla terra, che verrà quando noi avremo compiuto tutto il necessario. Gesù parla di numero di atti, tutto il necessario perché Dio dicesse: basta, mi avete sequestrato, avete vinto voi, avete vinto voi, mi avete vinto. Non riesco a far passare qualcosa, spero, bene. E non faccio altro che leggere e dirvi quello che dice Gesù, non dico sciocchezza. Speriamo che sia lui. Con la volontà di Dio, va bene. Allora, ascoltiamo, adesso vado un po' più veloce perché voglio lasciare un po' spazio al nostro dialogo. Attenti, queste due volontà morte, quella della Madonna di Luisa, cioè, che sarebbe anche la nostra, queste due volontà morte sulle nostre ginocchia saranno il riscatto di tutte le creature, perché con la nostra volontà, saranno il riscatto di tante volontà ribelli, e le terremo come pegno prezioso che ci rifaranno dai tanti mali delle altre creature, perché con la nostra volontà potranno soddisfarci. Cioè, la volontà di Dio operante in noi può soddisfare e riparare tante volontà ribelli e tanti peccati. Bene, arrivato a questo punto, Luisa dice: la voce non si sentiva più ed io mi sono trovata sull'altro ginocchio paterno, in atto di dare l'ultimo respiro, restando morta. Ma in questo mentre mi sono trovata in me stessa, ma non so dire ciò che sentivo in me. Quindi esce dallo stato estatico, stava vivendo questa esperienza mistica di paradiso, no? Quindi si è vista consegnata morta sulle ginocchia del padre, poi rientra in se stessa. Questi fenomeni mistici ne parlammo al primissimo ritiro. E la sua anima rientra nel suo corpo che era irrigidito, pietrificato, rientra in se stessa, però sente qualche cosa di strano. Che sente Luisa? Sentivo che solo pregavo di cuore, che non più la mia volontà entrasse in me, ma che solo la divina avesse vita in me. Ritornata in se stessa, sentiva affiorare nel suo cuore questa preghiera: la tua volontà, non la mia, la tua volontà, non la mia. Quante volte Gesù ha detto a Luisa: ripeti, di, in maniera come diciamo noi in meridione, di, ti comando, devi dire, spesso, ripetilo, dimmi. Gesù, sperdo la mia volontà nella tua, dammi la tua come vita, dammi la tua vivere in me, dammi la tua, ti dono la mia volontà, dammi la tua, ti dono la mia volontà, dammi la tua. Cioè, queste sono piccole ejaculatorie, ma sono atti di una potenza incredibile, perché tu a forza di dire, ti do la mia volontà, dammi la tua, cioè, alla fine veramente, ci credi veramente in queste cose che dici, in questi atti che compi, no? Continua Luisa: ah, solo essa, la volontà divina, è la portatrice di tutti i beni, è la ripetitrice di Gesù nelle anime. Cioè, Gesù dice, io voglio bilocarmi nelle anime. Che significa bilocarsi? Beh, avete sentito, insomma, questo fenomeno di bilocazione che hanno vissuto alcuni santi. Non so, Padre Pio, mentre stava in confessionale, è stato visto in qualche altra parte del mondo contemporaneamente. Però, come dire, era Padre Pio in persona visto. Ma sapete dove Gesù si vuole bilocare? E non si vuole bilocare perché bilocare è composto da due parole, bis, due volte, no. Meglio dire, si vuole multilocare. Si vuole multilocare, ma si vuole multilocare non come dire come un'apparizione fantasmatica. Ah, ho visto Gesù, sai, ho visto Gesù. Beh, se la persona dice che ho visto Gesù, insomma, la prima cosa che io penso, che insomma, c'è qualche problema, ecco, il primo pensiero è fargli fare una visita psichiatrica. Se la psichiatrica dice che sta bene, poi magari incominciamo a fare un colloquio spirituale. Ma non è che si parte dalla presunzione che è un'esperienza mistica autentica. Uè, noi siamo persone con i piedi per terra su certe cose, quindi le cose si fanno in ordine. Apri e chiudi parentesi immediata. Quindi non è che dobbiamo vedere Gesù in questa sepoca. Dove Gesù si vuole bilocare? Nelle anime, nelle persone reali, concrete. E quante volte noi abbiamo sentito questo nelle predicazioni, nei santi, nell'insegnamento della parola di Dio, che Gesù vuole vivere in noi, noi dobbiamo vedere nel prossimo Dio e tutto quanto è destra e sinistra. Magari, insomma, come dire, spiritualmente sì, Gesù è presente, sicuramente si fa presente, devo riconoscere tutto quanto, ma qui parliamo di presenza. Gesù dice vita reale nelle anime. Io voglio fare vita reale. Come faccio vita reale della Santissima Ostia? Così faccio vita reale, mi ripeto, mi duplico, mi moltiplico, mi biloco nell'anima che vive nella mia volontà. Perché dove c'è la mia volontà, lì ci sono io, perché la mia volontà è me stesso, sono io stesso, è il mio cuore la mia volontà. Allora se in un'anima c'è la mia volontà, lì ci sono io. Lì c'è il Padre, lì c'è lo Spirito Santo. Come aveva detto Gesù nel Vangelo di San Giovanni, noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Questa inabitazione della Santissima Trinità non è soltanto una questione spirituale, una questione concreta, sostanziale, reale, che si realizzerà solo quando un'anima ritornerà a vivere nella Divina Volontà. Bene, andando velocemente alla fine, anche se sulla fine abbiamo degli spettacoli spettacolari, degli spettacoli spettacolari, proprio una sciocchezza che mi è scappata. Cioè, quando, sapete, quando finiscono le parole, uno dice soltanto sciocchezza. È come i fuochi d'artificio finali. Quindi, allora, arriviamo alla fine. Ah, solo essa è la portatrice di tutti i beni e la ripetitrice di Gesù nelle anime, che facendo eco al fiat della creazione abbraccia tutto e tutti come d'un sol fiato e ricambia il Dio dell'opera della creazione, della redenzione e della santificazione. Questo è un tema che prenderebbe almeno 3 ritiri, però non vi preoccupate, insomma, chi conosce già tutto questo, insomma, il ricambiare per la creazione e redenzione della Santa Gesù. La Divina Volontà operante in noi tutto può fare, e la vera regina che regna ed impera su tutto. Bene, allora, l'ultima parte. Onde, dopo vedevo la mia mamma celeste col bambino Gesù fra le braccia, che se lo baciava e metteva al suo petto per dargli il suo purissimo latte. Ed io le ho detto: mamma mia, e a me nulla mi dai? Deh, permettimi almeno che metta il mio ti amo. Per chi non lo sapesse, no? Insomma, sul ti amo Gesù ha detto tantissime cose. Tant'è che alla fine Luisa dice: ma io non faccio altro la mattina e la sera che dire ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio in tutte le cose, eccetera, no? Adesso ci accontentiamo soltanto di sapere che il ti amo è un atto, che può essere un atto di umana volontà quando io dico ti amo Signore, o può essere un atto di divina volontà quando dico ti amo nella tua volontà. Non è che lo dico, lo sento, lo chiedo, ti amo con la tua volontà. Bene, permettimi almeno che metta il mio ti amo tra la tua bocca e quella di Gesù mentre vi baciate, affinché in tutto ciò che fate corra insieme il mio piccolo ti amo. E la Madonna a me: figlia mia, adesso la Madonna che parla, guarda, guarda quando parla la Madonna ci si scioglie, perché cioè proprio la senti proprio viva questa dolcezza tutta sua, che ce l'ha solo lei, insomma. Figlia mia, mettilo pure il tuo piccolo ti amo, non solo nella bocca, ma in tutti gli atti che passano tra me e mio figlio. Tu devi sapere che in tutto ciò che io facevo verso del mio figlio, attenti a non cadere a terra, tutto ciò che io facevo verso mio figlio intendevo di farlo verso quelle anime che dovevano vivere nella divina volontà, perché stando in essa erano disposte a ricevere tutti quegli atti che io facevo verso di Gesù e trovavo spazio sufficiente dove deporli. Chi è avanti nel cammino sa bene che la divina volontà è un atto solo, che noi siamo in Dio dall'eternità, eccetera. La Madonna, tutto quello che faceva a Gesù, mentre lo faceva a Gesù, lo puliva, lo baciava, lo accarezzava, lo teneva al seno, lo portava in mano, stava piedi piedi, tutto quello che ha fatto a Gesù lo ha fatto anche a te, che vuoi vivere nella divina volontà. Ti teneva presente, ti conosceva per nome, sapeva il colore dei tuoi capelli, sapeva tutto di te, e mentre lo faceva Gesù lo stava facendo a te, e questi atti di Maria per te stanno lì sospesi, che li devi soltanto andare a prendere, tutto quell'amore di Maria. E quale cura migliore, quale balsamo migliore per tutte le nostre sofferenze che i baci, le tenerezze della Madonna a Gesù e a me personalmente. Ah, devo finire, ma qua insomma il discorso veramente sarebbe lungo da interiorizzare. Sicché se io baciavo mio figlio, baciavo loro, baciavo te, perché le trovavo insieme con lui nella sua suprema volontà. Erano loro le prime come schierate in lui, ed il mio amore materno mi spingeva a farle parte di ciò che facevo a mio figlio. Grazie grandi ci volevano per chi doveva vivere in questa santa volontà, e io mettevo a loro disposizione tutti i miei beni, le mie grazie, i miei dolori, per loro aiuto, per difesa, per fortezza, per appoggio, per luce. Ed io mi sentivo felice e onorata con gli onori più grandi di avere per figli miei i figli della volontà del Padre Celeste, la quale anch'io possedevo, e perciò li guardavo pure come parti miei. Cioè, non voglio dire neanche una parola, perché qua se dico una parola sporco soltanto quello che ha detto la Madonna. Ve lo lascio a voi queste parole. È soltanto da leggere, rileggere, rileggere, e basta questo. Non lo posso fare perché il tempo è finito, però finisco. Anzi, di loro, cioè di chi vuole vivere nella divina volontà, si può dire ciò che si dice di mio figlio, che le prime generazioni trovavano la salvezza nei meriti del futuro Redentore. Così queste anime, in virtù della volontà divina operante in loro, queste future figlie, questi futuri figli miei, sono quelle che implorano incessantemente la salvezza, le grazie alle future generazioni. Sono con Gesù e Gesù in loro e ripetono insieme con Gesù ciò che contiene Gesù. E abbiamo parlato di che cosa c'era dentro Gesù, quello che Gesù faceva dentro se stesso, che deve essere contenuto nell'anima che vive nella divina volontà. Quello è l'operato nella divina volontà. Perciò, se vuoi che ti ripeta ciò che feci a mio figlio, fa che ti trovi sempre nella sua volontà ed io ti sarò larga dei miei favori. Carissimi amici, cari fratelli, carissimi figli dilettissimi, quello che volete, quando parla la Madonna si ferma l'universo. Se vuoi che io ti ricolmi di tutti i favori, di tutti i beni, di tutto quello che ho fatto a mio figlio, questo ti chiedo: fatti trovare sempre nella volontà divina, mai nella tua. Bene, e buon inizio di ritiro a tutti, perché questo ritiro era, come dire, la preparazione del ritiro. Poi il bel ritiro inizia nella vita reale di tutti i giorni, quando questa vita deve diventare vita vissuta. Siano lodati Gesù e Maria.